Saluti.
E bentrovati a tutti.
Allora, finalmente ci siamo. Dopo anni di attesa, anni di rinvii, la riforma fiscale del terzo settore italiano, sta per diventare pienamente operativa.
Esatto, una svolta normativa importante e attesissima.
Che promette di ridisegnare un po' il panorama fiscale per migliaia, davvero migliaia, di enti non profit. Oggi cerchiamo di capire cosa cambia sul serio. Ci basiamo sull'analisi dell'articolo Riforma fiscale del terzo settore. Operatività dal 2026, dopo il via libera europeo.
Pubblicato il 16 giugno 2025.
Sì. Tratto dal blog dello studio Pizzano. La notizia centrale, quella fondamentale, è che dal 1 gennaio 2026 entra in vigore il cuore fiscale del codice del terzo settore. Parliamo del decreto legislativo 117 del 2017.
Finalmente, sì.
Questo grazie a quella che chiamano Comfort Letter della Commissione europea, arrivata a marzo 2025, che poi è stata recepita con un decreto legge italiano giusto. Il 12 giugno scorso.
Proprio così.
Bene, oggi vedremo quali norme fiscali cruciali si sbloccano perché questa nuova data di decorrenza è così determinante, poi le novità per le imprese sociali e quella scadenza, diciamo, improrogabile per le onlus. Allora, partiamo dalle basi. Quali sono le disposizioni fiscali più significative del codice che, dopo tanta attesa, insomma, potranno essere applicate dal 2026 e che impatto avranno poi sugli enti?
Allora, l'elemento chiave è una modifica normativa. Si tratta dell'articolo 101,10 del codice. Questa modifica, in pratica, sblocca l'efficacia di diverse regole fiscali che prima erano sospese.
In attesa dell'ok europeo, certo.
Esatto. Quindi, concretamente, dal 2026 diventano operative norme fondamentali. Penso all'articolo 79,2 bis.
Ah, ok.
Che stabilisce criteri, diciamo, più chiari per capire quando certe attività degli enti diventano commerciali e quindi tassabili. Ma soprattutto, direi, si attivano i regimi fiscali semplificati, i cosiddetti forfettari.
Ecco, i forfettari. Se ne parla tanto.
Sì, ce n'è uno generale per gli enti del terzo settore, gli ETS, previsto dall'articolo 80, e poi uno, diciamo, particolarmente vantaggioso per APS e ODV, Associazione di Promozione Sociale e Organizzazione di Volontariato, definito all'articolo 86.
È un regime forfettario, in parole povere.
In pratica è un modo molto più semplice per calcolare le imposte. È pensato proprio per alleggerire il carico burocratico, amministrativo, specialmente per le realtà più piccole. Però attenzione, è importante segnalare che non tutto si sblocca, eh? Resta ancora sospesa l'applicazione dell'articolo 77, quello sui titoli di solidarietà. Lì l'Europa ha ancora delle riserve.
Capisco.
Altra novità cruciale, e questa è davvero importante, è la modifica all'articolo 104,2. Qui la decorrenza delle nuove norme fiscali è fissata in modo inequivocabile.
Niente più date vaghe.
Esatto. Non più un generico dopo l'autorizzazione UE, ma precisamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Che per la maggior parte degli enti significa...
Per quasi tutti, significa dal 1 gennaio 2026. E questa certezza, guarda, è oro colato. Permette finalmente una pianificazione fiscale seria per il 2026.
Meno incertezza, regimi potenzialmente più leggeri per molti. È un bel cambiamento, direi. Ma ricordo che l'articolo toccava anche un punto specifico per le imprese sociali, vero?
Sì, esatto. E riguarda l'articolo 18,9 del codice.
Ok.
Dal gennaio 2026 viene chiarito un punto importante. Le somme destinate dalle imprese sociali a riserve indivisibili, cioè quegli accantonamenti di utili che non possono essere distribuiti, ecco, queste somme non concorrono a formare il reddito imponibile.
A patto che?
A patto che siano statutariamente vincolate all'esercizio di attività di interesse generale. Questo elimina parecchi dubbi interpretativi, sai, e offre alle imprese sociali uno strumento di pianificazione più chiaro. Di fatto incentiva il reinvestimento delle risorse nelle finalità istituzionali.
Molto chiaro, molto utile, direi. L'ultimo tassello riguarda le onlus, una qualifica storica che molti conoscono bene. Qual è il loro destino con questa riforma ormai?
Operativa. Per le onlus la situazione è netta. La transizione è obbligatoria e i tempi sono stretti.
Quindi devono muoversi.
Assolutamente. Entro e non oltre il 31 marzo 2026, le onlus che vogliono continuare ad operare nel nuovo sistema devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il famoso RUNTS.
Il RUNS, certo.
Questo passaggio implica adeguare lo statuto, l'operatività, insomma, alle regole degli ATS. C'è un'alternativa, cioè la devoluzione del patrimonio, secondo le vecchie regole ONLUS, ma è un'opzione, diciamo, residuale e spesso complessa.
Quindi il messaggio è agire subito.
Fondamentale. È una scadenza davvero ravvicinata, che richiede azione immediata per non trovarsi impreparate. Quindi, riassumendo i punti chiave. Primo, abbiamo la certezza. Il nuovo regime fiscale del terzo settore parte il 1 gennaio 2026. Secondo, si attivano norme importanti sui forfettari e sulla distinzione tra attività commerciali e non.
Bene.
Terzo, la data certa permette finalmente la pianificazione per il 2026. Poi ci sono vantaggi fiscali specifici per le riserve delle imprese sociali. E, punto fondamentale, la scadenza del 31 marzo 2026 per l'iscrizione delle ONLUS al RUNS. Improrrogabile. Come passi pratici immediati, il consiglio è semplice. Verificare subito la conformità del proprio ente ai nuovi requisiti. Poi avviare la pianificazione fiscale 2026 tenendo conto delle nuove regole. E direi imprescindibile confrontarsi con il proprio commercialista o consulente. È essenziale per valutare gli impatti specifici sulla propria realtà.
Consigli essenziali, davvero. Invitiamo chi ci ascolta a consultare magari l'articolo completo sul blog dello Studio Pizzano per tutti i dettagli e, naturalmente, a rivolgersi ai propri professionisti di fiducia.
Giusto.
È importante anche restare aggiornati, perché magari potrebbero arrivare a ulteriori chiarimenti nei prossimi mesi, no?
È probabile, sì.
E la riflessione finale che lasciamo è questa. Al di là delle norme, delle scadenze, come questa attesa armonizzazione fiscale si tradurrà poi, concretamente? Cioè, darà davvero agli enti una maggiore capacità di fare la differenza sul campo? Sarà un vero motore per il settore? Staremo a vedere.
Grazie per l'ascolto.
Alla prossima.